Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Dalle minacce apocalittiche alla tregua, Trump annuncia 2 settimane di stop ai bombardamenti sull'Iran in cambio della riapertura di Hormuz. Il Pakistan mediatore annuncia l'avvio di negoziati a partire da venerdì, ma Israele si smarca e precisa il cessate il fuoco non include il Libano. Washington canta vittoria, Teheran pure, i mercati festeggiano, ma chi ha prevalso davvero e cosa aspettarsi ora dai negoziati? Analisi nell'RG. Un'enorme scultura di legno, simbolo della festa di lotta svizzera, il Toro Max trasloca ad Andermatt anche grazie a soldi pubblici ed è polemica. Vittoria in trasferta per Bayer e Arsenal nell'andata dei quarti di Champions League. I tedeschi battono il Real 2-1, gli inglesi lo Sporting 1-0. Donald Trump ha dunque accettato una proposta di cessate il fuoco di 2 settimane avanzata dal Pakistan per dar tempo alla diplomazia di raggiungere un accordo definitivo con l'Iran. La conferma della tregua in cambio della completa riapertura dello stretto di Hormuz è arrivata via social dallo stesso presidente degli Stati Uniti quando, alla scadenza del suo ultimatum, che era stata fissata alle 2 di notte in Svizzera, mancava appena 1 ora e mezza. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, allora ti chiedo per cominciare come si è arrivati a questo risultato.
Dunque, il ruolo chiave per raggiungere una tregua tra Washington e Teheran l'ha svolta la mediazione del primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, che a poche ore dalla scadenza dell'ultimatum di Donald Trump aveva comunicato su X la sua proposta per un cessate il fuoco di 14 giorni. Quindi lo stesso presidente americano, durante una breve intervista telefonica con Fox News, aveva parlato di trattative molto accese che erano in corso. Non si sa se diretto tramite la mediazione appunto del Pakistan. Infine, la svolta con l'annuncio su Truth Social della tregua alle 18:32 ora di Washington, a meno di 1 ora e mezza dunque dalla scadenza dell'ultimatum che Trump aveva concesso all'Iran. Quanto alle condizioni di questo cessate il fuoco, in primo luogo c'è la riapertura immediata, completa e sicura dello stretto di Hormuz, come ha scritto Trump su Truth, mentre l'ufficio del premier pakistano ha poi confermato che la cessazione delle ostilità si estende anche al Libano e agli altri fronti di guerra. Le parti hanno adesso dunque 14 giorni per raggiungere un accordo definitivo. Il primo incontro si terrà già venerdì a Islamabad, in Pakistan.
Ecco, sul Libano, escluso o meno dalla tregua, c'è qualche divergenza, lo sentiremo tra poco. Andrea, appena ieri mattina Trump aveva minacciato di distruggere un'intera civiltà in caso di mancato accordo. Questo cessate il fuoco per il presidente americano rappresenta una vittoria o una sconfitta?
Ma direi che più che una vittoria o una sconfitta, questa soluzione, una tregua mediata da un paese terzo, il Pakistan appunto, consente a Trump di uscire dal vicolo cieco delle sue stesse apocalittiche minacce. Gli offre insomma una exit strategy da un conflitto molto impopolare dalle prevedibili negative conseguenze elettorali. Difficile affermare che la sua folle minaccia di cancellare un'intera civiltà, colpendo obiettivi civili come ponti e centrali elettriche, fosse soltanto un bluff. Alla fine, con la cattura di Nicolás Maduro, Trump ha dimostrato di essere anche pronto all'azione. Ma non si deve dimenticare che dall'inizio della guerra Trump ha più volte minacciato l'inferno in caso di mancata riapertura dello stretto, per poi sistematicamente spostare i termini dei suoi ultimatum. Certo, il presidente americano fa della sua imprevedibilità una delle sue armi più efficaci, ma è innegabile che alla fine le sue minacce rischiano poi anche di svuotarsi della loro capacità di intimidire il nemico. Infine c'è un ultimo elemento non secondario. Nei 10 punti dell'accordo alla base della tregua non viene richiesto all'Iran di consegnare le sue scorte di uranio arricchito. Se questo punto venisse confermato, per la Casa Bianca si tratterebbe davvero di una importantissima concessione e una implicita ammissione che la guerra in realtà non ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati.
Grazie Andrea Vosti. Washington dunque soddisfatta, ma anche l'Iran presenta la tregua di 2 settimane come un successo. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale sostiene di aver obbligato gli Stati Uniti ad accettare il proprio piano di 10 punti come base per i negoziati, mentre Israele apre di fatto una falla nel consenso raggiunto. Il premier Netanyahu ha precisato che il cessate il fuoco di 2 settimane non si applica al Libano. Bettina Müller.
Israele sostiene la pausa di 2 settimane dei bombardamenti in cambio dell'apertura dello stretto di Hormuz, ma dà una lettura dell'accordo raggiunto in aperta contraddizione con quella del mediatore, il Pakistan. Il primo ministro Shiraz, nel dare l'annuncio del cessate il fuoco, aveva precisato infatti che si applica dappertutto, Libano compreso. Ma da quell'annuncio, dato poco dopo le nostre 2 di notte, le armi non hanno veramente taciuto. Sono stati rilevati degli attacchi reciproci tra Israele e Iran e le sirene sono risuonate in Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Nelle prossime ore si capirà se il cessate il fuoco può dirsi davvero tale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha sottolineato che l'Iran mantiene il controllo dei passaggi delle navi dallo stretto di Hormuz, che sarà aperto se gli attacchi israelo-americani cesseranno. In una guerra in cui nessuno vuole perdere la faccia, l'Iran, che fino a ieri aveva rifiutato ogni tregua temporanea, ha finito per accettarla. Ma sbandiera come una vittoria il suo piano da 10 punti accettata dagli Stati Uniti come base negoziale. Questo prevede la fine delle ostilità da parte di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e il Libano, la fine delle sanzioni internazionali, garanzie di sicurezza contro aggressioni future, il riconoscimento al diritto di arricchire l'uranio e la sovranità sullo stretto di Hormuz, con la possibilità di prelevare un pedaggio a ogni passaggio di nave da suddividere con l'Oman e che dovrebbe servire per riparare i danni della guerra. A Islamabad sono attese per venerdì le delegazioni di Stati Uniti e Iran per continuare a negoziare.
Questa dunque è la cronaca. Con noi adesso c'è Nicola Pedde. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie.
Esperto di geopolitica, direttore dell'Institute of Global Studies di Roma. Allora, l'abbiamo sentito, tutti dicono che hanno vinto Stati Uniti, Iran. Al netto della propaganda, a chi giova questa tregua?
Indubbiamente gioca a tutti, perché è un successo che permette in questo momento di allentare la tensione internazionale che rischiava, soprattutto con le ultime minacce di Trump, di generare una crisi sostanzialmente fuori controllo sul piano globale. Siamo però in una fase ancora interlocutoria, una fase dove tutto è sul tavolo e nulla è stato deciso, e dove quindi dobbiamo attendere l'inizio di questi negoziati per capire quale sarà effettivamente poi il margine entro il quale gli attori intenderanno negoziare.
Ecco, questa è la vera partita che si aprirà venerdì, lo abbiamo sentito. Non c'è molta chiarezza su questa base negoziale. Stando a Teheran, lo abbiamo sentito, l'Iran potrebbe continuare ad arricchire l'uranio, che insomma la questione dell'arricchimento dell'uranio era una delle ragioni principali, se non la ragione principale, che ha scatenato la guerra israelo-americana. Allora, che idea si è fatto, cosa aspettarsi in queste 2 settimane, e si arriverà, secondo lei, a porre una fine a questa guerra?
Allora, partiamo dal presupposto che gli ultimi 2 negoziati sono stati caratterizzati poi attacchi americani e israeliani mentre erano ancora in corso le fasi negoziali, quindi dobbiamo mantenere una certa cautela nella gestione di questa fase, perché insomma l'esperienza del passato ci ha dimostrato come non basta una fase negoziale per avviare poi un processo concreto. Dal punto di vista degli obiettivi, credo che siano visibilmente mancati quelli almeno iniziali che si erano posti Stati Uniti e Israele, cioè quelli del cambio di regime e della cessazione completa del programma nucleare. Anzi, questa base di accordo su 10 punti che l'Iran ha presentato al Pakistan e che gli Stati Uniti sostengono di aver accettato come base negoziale include tutta una serie di richieste massimaliste che l'Iran ha fatto, che insomma sarebbero eccezionali in termini di vittoria per l'Iran se venissero mai accettate. Quindi non credo che saranno questi 10 punti a costituire poi eventualmente un accordo. Però indubbiamente nell'ambito di questa proposta negoziale ci sono delle condizioni sicuramente che vanno a vantaggio dell'Iran sotto il profilo della continuità tanto del regime quanto del proprio programma nucleare. Ecco, quello che direi in prima battuta che si potrebbe iniziare a delineare se dovesse andare in porto questa negoziazione è un qualcosa che si avvicina molto a quel famoso JCPOA che già nel 2015 avevamo raggiunto e non avevamo poi mai sostanzialmente messo in pratica nella gestione dei rapporti con l'Iran.
Ecco, professore, Brevemente un'ultima menzione per Israele, che ha subito smentito il Pakistan dicendo che il Libano non fa parte del cessate il fuoco. Come leggere questo distinguo? Israele si prepara a remare contro?
Israele ha sempre avuto un'agenda contraria a quella manifestata dagli Stati Uniti nella condotta del conflitto in questa fase. C'erano state delle forti discordanze sin dall'inizio. Credo che anche in questa fase la variabile della visione israeliana rappresenti il vero punto debole di questa fase negoziale, perché Israele continua a perseguire un'altra agenda di sicurezza che è regionale su più ampia scala e che, come ha già manifestato, non include la gestione della sicurezza nel Libano e verosimilmente questo era quello che gli iraniani temevano, cioè che potesse determinarsi un cessate il fuoco simile a quello che ha caratterizzato poi il conflitto a Gaza, dove poi il cessate il fuoco non ha portato ad una effettiva cessazione delle ostilità.
Grazie Nicola Pedde, la ritroveremo tra gli ospiti di Modem, il nostro approfondimento dalle 8.30 su Rete 1, che si occuperà naturalmente di questo tema. La tregua di 2 settimane annunciata in Medio Oriente si ripercuote anche sui prezzi del petrolio, che negli ultimi tempi avevano registrato un forte aumento. Allora Marzio Minoli, i mercati tirano un sospiro di sollievo.
Sì, buongiorno. Beh, direi proprio di sì, ci sono ottime notizie. Il Brent, il petrolio del Mare del Nord, che fa da riferimento soprattutto anche per la Svizzera, è sceso del 13% rispetto a ieri sera, passando da $109 al barile ai 94 in questo momento, e siamo ai livelli più bassi da un mese a questa parte. A dire il vero, verso 1:30 di questa notte era andato addirittura sotto i $90 per poi risalire. Vedremo all'apertura dei mercati europei se, come si spera, continuerà questa tendenza al ribasso. La notizia ha fatto molto bene alle borse asiatiche. Tokyo attualmente guadagna più del 5%, Shanghai quasi il 2% e Hong Kong è vicina ad un più 3%. Si è indebolito il dollaro contro euro e anche i rendimenti obbligazionari sono scesi leggermente. Questo è un segnale che i timori di un ritorno dell'inflazione legati al caro energia, ecco, questi timori si sono un po' attenuati. Naturalmente siamo solo nelle prime ore di questa tregua, l'ottimismo tra gli analisti è ancora moderato, c'è dello scetticismo soprattutto legato all'apertura dello stretto di Hormuz. Nelle prossime ore si dovrà capire come e quanto il flusso di navi tra petroliere e cargo verrà ripristinato. Attualmente ci sono circa 800 bastimenti fermi nel Golfo Persico.
Grazie Marzio. Marzio Minoli, con cui chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla crisi medio orientale. Passiamo alla missione Artemis 2. La capsula Orion ha ufficialmente lasciato la sfera di influenza lunare per iniziare il viaggio di ritorno verso la Terra. Inizia una fase molto delicata, come ha spiegato anche Claude Nicollier, l'unico svizzero ad essere stato nello spazio, intervistato ieri sera dai colleghi Romandi, e era collegato da Houston. Sentiamo il contributo di Johnny Canonica.
4 missioni spaziali alle spalle, ma Claude Nicollier è comunque emozionato osservando quanto sta avvenendo con la missione Artemis 2. Ma perché questa missione è importante?
Perché è una cosa che non si fa da molto tempo, da oltre 50 anni. L'ultima volta fu l'Apollo 17 nel dicembre del 1972. La sfida era quella di rifarlo dopo così tanti anni. Si tratta di dare nuovo slancio alle missioni spaziali con equipaggio umano, lontano dalla Terra.
L'idea è quella di costruire un giorno una base sulla Luna. Cosa ne pensa?
È la scelta giusta. All'inizio del prossimo decennio ci sarà l'installazione di questa base scientifica al polo sud della Luna, gestita non solo dagli americani, ma da tutti i partner del programma Artemis. È una buona idea. Si tratta di utilizzare la Luna come una stazione spaziale naturale.
E cosa dire del rientro nell'atmosfera terrestre? Sarà il momento più delicato della missione.
Non c'è dubbio che il rientro avverrà a velocità molto elevate, molto più elevate rispetto a quando si ritorna dall'orbita terrestre bassa. Da lì si rientra a una velocità di circa 28.000 km all'ora, ma dalla Luna sarà di quasi 40.000 km all'ora, dato che si proviene da più lontano. E poi c'è il problema termico, della protezione termica della capsula Orion. Dovrebbe tenere, ma c'è comunque una preoccupazione al riguardo.
Il rientro è previsto nella notte tra venerdì e sabato in Europa.
È stato il simbolo della festa federale di lotta svizzera a Mollis nel canton Glarona. Il gigantesco Munimaxi, il toro di legno alto più di 20 metri, ha trovato una nuova sistemazione. Troneggerà sopra Andermatt nel canton Uri, un'iniziativa privata promossa con soldi pubblici. Scontate le critiche. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
180 tonnellate di peso, realizzato da 500 apprendisti falegnami, ricorda il cavallo di Troia, ma è il toro di Mollis, quasi predestinato a prendere la via del canton Uri, dove già è simbolo sulla bandiera. Lì diventerà Max il toro di Uri. Un gruppo di cittadini locale lo ha comprato, si trova smontato già in terra urana e punta a esporlo come attrazione turistica sopra Andermatt in un terrazzamento sul versante del passo dell'Oberal. Costo stimato per l'operazione circa 2 milioni di franchi da raccogliere tra l'economia, ma nei giorni scorsi il governo cantonale ha deciso di sostenere l'elaborazione del progetto con 50.000 franchi dal Fondo per la Nuova Politica Regionale, ai quali si aggiungeranno altri 50.000 franchi dalla Confederazione. Il motivo? Il suo potenziale turistico. Troppo per la sinistra urana. Per la presidente ecologista Evelyn Luent, qui ai microfoni di Radio SRF, non è certo Andermatt ad aver bisogno di promozione turistica. Ci sarebbero per lei altre destinazioni nel cantone in cui investire quei soldi. Ma i promotori dell'idea insistono. Nei giorni scorsi hanno inoltrato la domanda di costruzione affinché il toro Max possa guardare Andermatt dall'alto almeno per 5 anni. Si punta a renderlo accessibile su 4 piani, forse già da questa estate.
Chiudiamo questa edizione con una classifica che riguarda la qualità di vita nelle città del mondo. È l'Happy City Index, la lista che misura quanto sono felici, o meglio quanto favoriscono la felicità, le città in cui viviamo. E c'è una buona notizia: la Svizzera è ben rappresentata e anche la Svizzera italiana. Umberto Gatti.
La città più felice del mondo, secondo l'Happy City Index, è Copenaghen. Sul podio anche Helsinki, mentre al terzo posto troviamo Ginevra, prima città svizzera in classifica. Le altre città elvetiche bene posizionate sono Berna settima e Zurigo undicesima, ma la sorpresa arriva al 19° posto, con Lugano che chiude la lista delle città svizzere presenti tra le prime 20 del mondo. Ma come si costruisce questa classifica della felicità urbana? L'Happy City Index, elaborato dall'Istituto per la Qualità della Vita di Parigi, si basa sull'analisi di 64 indicatori suddivisi in 6 grandi categorie: cittadinanza, governance, ambiente, economia, salute e mobilità. L'obiettivo è misurare quanto una città favorisca il benessere delle persone che la abitano. Tra i criteri considerati ci sono ad esempio la densità e la qualità delle scuole, la presenza di università con studenti internazionali e l'affluenza alle urne, ma anche indicatori come il tasso di obesità e la presenza di spazi verdi per abitante. Per l'elaborazione della classifica sono stati raccolti dati su oltre 3.400 città nel mondo. Dopo un lavoro di validazione scientifica, solo 250 città hanno soddisfatto gli standard richiesti, grazie anche al contributo di 466 ricercatori coinvolti nel progetto. Guardando ai paesi vicini, tra le città europee spiccano Monaco di Baviera al 9° posto e Grenoble in Francia al 23°. L'Italia invece entra in classifica più in basso, con Bologna che si piazza al 73° posto. Una classifica che mostra come la felicità urbana sia un equilibrio complesso di servizi, ambiente, salute e partecipazione. Equilibrio che, secondo i ricercatori, diverse città svizzere sembrano dunque aver trovato.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radiogiornale. Ci sentiamo più tardi. Vi lascio allo sport.